Garda Vetrata, l'Accademia degli Incolti, con Alberto Gaffi.
Buona domenica da Carta Vetrata, domenica speciale tutta dedicata al Risorgimento. Abbiamo con noi in studio Valerio Zanone, ma soprattutto abbiamo Riccardo Scarpa e Pierpaolo Di Mino che si contrappongono in una singolare tensione, perché oggi è aria di duello. Sono acerrimi nemici. Uno patteggerà la pace, l'altro sarà sconfitto o vincitore. Che cosa succederà fra pochissimo? Lo sentiamo subito dopo il brano.
Carta vetrata.
Rieccoci in studio, abbiamo i due contendenti, Riccardo Scarpa che porta i colori di Cavour e Pierpaolo Di Mino che porta i colori di Garibaldi. Ma sentiamo il giudice monocratico Valerio Zanone. Buongiorno, buona domenica Valerio Zanone.
Buongiorno, chiedo scusa del raffreddore che mi dà qualche difficoltà nel parlare. Prima che i procuratori di Cavour e Garibaldi incrocino le armi, vediamo di delimitare un po' il terreno dello scontro. Alcuni termini della discussione possono essere, credo, condivisi dai due contendenti. In primo luogo si può dire che l'unità d'Italia, il Risorgimento, si deve in parte determinante alla concordia discors fra i due protagonisti. Senza Garibaldi l'unificazione del territorio non ci sarebbe stata. Senza Cavour non sarebbe stata accolta nel contesto europeo. In secondo luogo, al fine concorde corrisponde una discordia sui mezzi. Erano concordi sul fine e discordi sul mezzo. Perché Cavour aveva una diffidenza profonda verso le procedure insurrezionali e Garibaldi detestava cordialmente le due arti politiche in cui Cavour eccelleva, la diplomazia e il parlamentarismo. A queste ragioni di fondo si aggiungono i fattori personali, l'abito borghese di Cavour e quello esotico di Garibaldi, il sospetto in Cavour di accordi fra Garibaldi e il re sopra la sua testa, la legittima indignazione del nizzardo Garibaldi per la cessione alla Francia della sua patria, il liberalismo classico di Cavour, il socialismo romantico di Garibaldi.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta su Carta Vetrata, ma diamo la parola agli autori che si stanno contendendo il giudizio di Valerio Zanone. Pierpaolo Di Mino.
Buongiorno innanzitutto.
Riccardo Scarpa.
Buongiorno.
Allora Valerio, presidente.
Parliamo un po' dei libri. Allora, il Cavour di Riccardo Scarpa, edito da Gaffi, si apre con una presentazione firmata da Giuseppe Garibaldi, pronipote dell'eroe, e contiene la ristampa di due storiche biografie cavuriane, quella di Ruggero Bonghi, scritta mentre Cavour era ancora vivo e pubblicata dopo la sua morte, e quella di Romolo Murri. Questo è veramente
una rarità.
Un fatto, sì, una rarità, perché il più caldo elogio di Cavour e della sua politica è stato scritto da questo prete spretato, deputato radicale dell'estrema sinistra del suo tempo, il più lontano che si potesse immaginare da posizioni cavuriane. Questa biografia di Romolo Murri, la rarità come tu dici, fu pubblicata nel 1926 nei profili dell'editore Formigini ed è di particolare interesse. E nella biografia di Bonghi si trova una cosa molto interessante, cioè la ricostruzione, diciamo, dal vivo di quello che fu la posizione di Cavour e di Garibaldi nell'impresa dei Mille.
Ma veniamo al libro di
Pierpaolo. Il libro dei fratelli, credo
Di Mino.
Fratelli, vero?
Di fratelli, Mino. Fratelli Di Mino.
Pierpaolo e Massimiliano, si intitola Il libretto rosso ed è una selezione di testi garibaldini, lettere, appelli, alcuni famosi, altri viceversa meno frequente pubblicazione, che mostrano bene questa singolarità della figura di Garibaldi. Qual è la singolarità principale della vita di Garibaldi? Che la sua vita fu quella di un uomo che divenne un mito quando già era vivo
vita.
E poi sempre più dopo la fine della sua vita il mito si è ingigantito, percorso tutto il mondo. Non c'è dubbio che l'italiano più conosciuto e più nominato nel mondo ancora oggi sia Garibaldi, e questo è un libro quindi interessante, perché ci porta a riflettere su cosa resta di quel mito oggi in Italia e anche nel mondo.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta. Allora, inizia la sfida tra Pierpaolo Di Mino e Riccardo Scarpa. Cosa succede? I due contendenti si sfideranno parlando per 5 minuti ciascuno. Naturalmente il presidente Valerio Zanone può interrompere, può fare domande su dei temi forti dell'unità d'Italia, ma anche dell'attuale Italia. Il primo tema sul quale si dovranno confrontare è proprio la parola patria. La parola a Riccardo Scarpa per diritto d'anzianità.
Cavour aveva un'idea molto concreta sempre della patria. Il padre di Cavour, il marchese Michele, sosteneva di aver nei suoi due figli generato il mondo, perché adoperando le categorie di Kant diceva che il primo, Gustavo, era tutto noumena perché si interessava di filosofia, e il secondo, Camillo, era tutto fenomena perché si interessava della concretezza della vita del suo periodo. Bene, quindi da Cavour è difficile avere delle frasi magniloquenti sulla patria. È facile trovare una serie di interventi molto concreti per far sì che quella che Giambattista Vico chiamava la patria res, cioè la proprietà comune degli italiani, potesse essere per esempio riconquistata ad unità e protetta nel suo assetto istituzionale liberale anche attraverso una serie di accordi diplomatici paneuropei che comunque garantissero prima il mantenimento dello statuto, poi le acquisizioni territoriali che si stavano realizzando. E tutto questo andava condito con il progresso dell'industria, con l'ampliamento della rete ferroviaria, con una sana amministrazione economica e via dicendo.
Credo che Riccardo abbia messo opportunamente in rilievo un fatto che caratterizza la figura di Cavour come patriota. Cavour era certamente un patriota, però nel suo pensiero e nella sua azione politica la causa dell'indipendenza e dell'unità nazionale non era mai disgiunta dalla tutela e dall'acquisto delle libertà civili. A mio modo di vedere, la vera grandezza di Cavour fu quella di fare del regime sabaudo un regime parlamentare. Lo statuto albertino non conosceva la distinzione dei poteri come la pratichiamo e la teorizziamo noi oggi. Era impianto fortemente monarchico. Fu Cavour a fare della Camera dei Deputati, la Camera elettiva, il vero centro del potere, anche contro la tendenza del re o insomma con qualche sua insofferenza. Allora mi pare che quello che va sottolineato è anzitutto questo, che nel pensiero di Cavour, nel patriottismo di Cavour, l'estensione dello Stato non era l'elemento principale. L'elemento principale era la qualità, la forma dello Stato e del governo. La qualità della politica gli interessava di più delle conquiste territoriali.
Una battuta di un minuto ancora, Riccardo Scarpa.
Sì, quando si dice che Cavour non badasse più al concreto che all'ideale, non bisogna però esagerare, perché il sistema liberale che lui aveva in mente non era una realtà già fatta, era una realtà che andava costruita.
Certamente.
Andava costruita con questa applicazione tendenziosa, per così dire, di alcuni articoli dello Statuto Albertino, con la libertà di stampa, e questo ha fatto sì che il regno di Sardegna diventasse in realtà il rappresentante di un'opinione pubblica nazionale, perché al Parlamento subalpino vennero eletti anche un sacco di esuli da altre parti d'Italia, perché sui giornali, i fogli, le gazzette che si pubblicavano a Torino scrivevano patrioti di ogni parte d'Italia, per cui in realtà in un sistema nel quale gli altri stati preunitari non conoscevano un sistema rappresentativo, se non per brevi periodi, poi con costituzioni abrogate il giorno dopo, in una situazione nella quale non esisteva libertà di stampa, nel piccolo Piemonte in realtà veniva rappresentata tutta l'opinione pubblica nazionale, e questo mi pare che sia un elemento fondamentale per capire perché questo piccolo
Devo
stato
interrompere,
è stato
Riccardo,
stato
è finito il tempo a tua disposizione, ora tocca a Pierpaolo Di Mino, sempre sulla parola patria.
Proprio sulla parola patria si potrebbe trovare un'altra speciale differenza con Cavour. Non solo i mezzi differivano tra di due, ma diciamo una declinazione particolare di questa parola. Garibaldi è un personaggio non solo di guerriero, di eroe, è sicuramente un personaggio mitologico che ha giocato con il proprio mito, anche la ricostruzione del nostro libretto va anche in questa direzione, ma per lui la patria è un'utopia. Quando fa la patria, la fa perché sia una patria giusta e libera, esprimendo in questo binomio indiscindibile, direbbe Pertini, una particolare utopia politica, che è quella del socialismo, un socialismo certo non dogmatico, assolutamente non marxista, da una parte un socialismo umanitario, l'idea che il capitalismo verrà automaticamente superato dal progresso materiale e morale del proletariato, dall'altra un socialismo libertario, qui un breve contatto con Bakunin forse favorisce quello che poi sarà il socialismo italiano, anche nella decisione a Marx in qualche modo rimarrà tale, ancora una volta è Pertini che lo ricorda durante il periodo presidenziale, questa natura libertaria del socialismo. Dall'altra parte ovviamente Garibaldi è un guerriero e vede il socialismo come una forma di ribellione costante, di resistenza sempre, e questa è la sua idea di patria.
Pierpaolo, una domanda del presidente Zanone.
Ma più che una domanda, vorrei sviluppare questa idea, questo concetto della patria, perché lì il fascismo ha fatto dei grandi guasti, ha contaminato l'idea di patria del Risorgimento con l'idea del nazionalismo, che le ha invece totalmente estranea. L'idea di patria che avevano gli uomini del Risorgimento, magari Garibaldi più di ogni altro, era un'idea universale. Ossia non era il concetto preclusivo, esclusivo di una nazione contro le altre, era il diritto di ogni popolo di avere la sua nazionalità, di avere una sua patria e una sua indipendenza. Questo è fisicamente illustrato, se si va sul Gianicolo si vede che nella Repubblica Romana c'erano difensori di tutte le nazionalità, e fra i garibaldini il primo a piantare il tricolore sulle barricate di Palermo durante l'impresa dei Mille fu il bergamasco Francesco Nullo, che morì in battaglia, ma non morì in battaglia in Italia, in Polonia, dove era andato a combattere per gli insorti polacchi. Cioè l'idea di patria del Risorgimento aveva questa connotazione universale, e il mito di Garibaldi, a mio modo di vedere, è molto legato proprio a questo cosmopolitismo, questo universalismo, che è anche la radice del suo socialismo, della sua adesione alla massoneria, del suo spirito romantico e della grande fortuna di Garibaldi non soltanto in Europa, in tutto il mondo.
Altri due minuti a Pierpaolo Di Mino, sempre sulla parola patria.
Beh, no, a parte questa bella citazione di Nullo, che bisogna ricordare che è eroe nazionale in Polonia ancora adesso. No, Garibaldi ovviamente è un eroe patriota nel senso assolutamente ottocentesco, è un senso che oggi andrebbe riscoperto. Chi ama le patrie ama tutte le patrie. È chioso sempre ricordando che Garibaldi ha asserito che avrebbe combattuto contro l'Italia nel momento in cui si fosse fatta aggressiva nei confronti di un altro paese. Garibaldi ha combattuto in tutte le parti del mondo, mai un paese contro un altro paese, sempre per affermare un diritto, quello della giustizia, della libertà, della legalità, il diritto naturale dell'oppresso a difendersi e a ribellarsi nei confronti del tiranno. È ovvio che è un concetto di patria che nel Novecento è stato praticamente sporcato da inclinazioni, da malattie concretistiche e deviazioni.
Grazie, è stato nei tempi, quindi c'è tempo per una conclusione sulla parola patria, sempre del Presidente.
C'è anche un elemento iconografico da correggere: Garibaldi ha il maggior numero di monumenti, credo, di qualsiasi altro personaggio storico, certamente in Italia ma anche altrove, e viene raffigurato per lo più a cavallo o con una sciabola in mano. e in effetti egli era un guerriero coraggioso, però bisogna ricordare che era un guerriero contro la guerra. Garibaldi sosteneva che l'unica guerra legittima è quella dei popoli oppressi contro i loro oppressori, e il giorno dopo la vittoria del Volturno rivolse un messaggio alle potenze d'Europa proprio in nome della pace universale. Cioè, è stato un guerriero della pace, un guerriero della liberazione, no? Un guerriero della conquista territoriale aggressiva.
Carta vetrata.
Veniamo alla seconda parola d'ordine, sulla quale ci confronteremo sempre per pari tempo, 5 minuti a testa. La parola è rivoluzione, questa parola che parte dai termini astronomici, qualcosa a che fare con le rivoluzioni degli astri e dei pianeti, ma che diventa finalmente qualcosa di diverso e di concretissimo per il nostro territorio, sempre la parola, Riccardo Scarpa, la rivoluzione dei mille.
Io penso che non bisogna mai dimenticare questo significato astronomico della parola rivoluzione, che poi vedremo è strettamente connesso alla parola risorgimento. In realtà in Italia non si usa la parola, o si usa poco la parola rivoluzione nel periodo del risorgimento, ma si usa molto la parola appunto risorgimento, che è la fine di un ciclo alla fine della quale risorge che cosa? Risorge l'Italia con le sue libertà dopo che da secoli era calpeste divisa, come dice l'inno di Mameli. E quale Italia era? Era un'Italia romana, ma anche qui interpretata in modo molto liberale. Ricordiamoci che la caratteristica principale dello Stato romano fu quello di istituire una cittadinanza dopo le guerre sociali con gli altri popoli italici che non avesse nessun riferimento all'elemento etnico o all'elemento cittadino, ma che fosse una cittadinanza comune di tutti i nati in un solo territorio. Quindi l'importante era il rapporto di soggetti liberi col proprio territorio, non con la propria etnia di appartenenza e non con la propria città.
Valerio Zanoni vuole fare una domanda.
No, vorrei ricordare a Riccardo proprio un passo che egli conosce molto bene, perché è nella biografia cavuriana di Bonghi, che è il libro, non il suo libro, che dice Ruggero Bonghi, dice sull'impresa dei mille: il conte di Cavour tentò ogni modo perché le rovine della monarchia borbonica non desse nell'Italia, nelle province dell'Italia meridionale, in balia del partito di cui Garibaldi si circondava, affinché, attenzione, l'Europa non ne avesse appicco a sostenere che quel moto, cioè la rivoluzione, prendesse vigore e principio al di fuori. Cioè, quale fu il gioco di Cavour durante l'impresa dei mille? Fu quello di fare in modo che giocare, no, il timore antirivoluzionario delle potenze europee a beneficio della causa sabauda. La Repubblica rivoluzionaria si sarebbe diffusa in tutta Europa, bisognava evitarlo, bisognava fare dell'Italia un binomio stretto con Vittorio Emanuele. E Garibaldi vi aderì. Che ne dici, Riccardo, di questo?
Sì, assolutamente sì. Anzi, questo è un motivo di concordia tra Cavour e Garibaldi. Ricordiamoci che Garibaldi, quando sbarca a Marsala, sbarca in nome dell'Italia e di Vittorio Emanuele, si proclama dittatore in nome di Vittorio Emanuele, e quando viene raggiunto inevitabilmente durante la sua impresa da una serie di elementi radicali, repubblicani, eccetera, che volevano spingerlo a dichiarare l'autonomia della Repubblica Meridionale rispetto al Regno Sabaudo del Nord, rigettò sempre questa impresa e ebbe un grande affare nel mandare queste persone in genere a spasso.
La parola a Pierpaolo Di Mino.
Beh, sì, diciamo che il risorgimento è una parola che non ha goduto di abbastanza successo. Avrebbe potuto essere un superamento del concetto di rivoluzione, ma sta di fatto che né il risorgimento né rivoluzione nel senso comune della parola, di un rivolgimento che porta a beneficio nella società, anche in maniera forte, sono le due parole che veramente vengono applicate a quello che è successo in questo momento stupendo della storia, non solo dell'Italia, ma proprio dell'umanità, perché quello che realmente è successo e di cui Garibaldi si è reso conto immediatamente è che il Risorgimento in quanto tale o in quanto rivoluzione è stato immediatamente rimosso. Quello che ha subito la figura di Garibaldi, la figura mitologica, che è importante che un eroe diventi un mito, che diventi e attraverso questo faccia l'etica di un paese, tra l'altro, è successo che è diventato una figura che appunto sta a cavallo in una statua, è diventato un personaggio tragico, talvolta addirittura comico, fino ad arrivare a Cavazzoni lo fa diventare lo scemo del villaggio, oppure è stato visto da alcune parti politiche come un brigante, come l'antisignano di ogni forma di illegalismo politico di cui l'Italia comunque purtroppo ha dato tanti esempi nella sua storia. Penso che adesso, per esempio, era importante riparlare del Risorgimento in quanto cambiamento radicale, in questo senso di Garibaldi e anche di Cavour, perché è proprio importante riappropriarsi di una storia, che è una storia di cambiamento radicale di una società e degli uomini che hanno voluto fare questa società diversa, proprio in forma etica, per dare una speranza oggi nella nostra società viva ancora.
Una domanda sempre da parte del Presidente.
Vorrei porre una domanda sia a Scarpa che a Dimino sul punto di maggiore attrito fra Cavour e Garibaldi, che fu l'apertura del Parlamento nazionale, l'esercito meridionale. Che ne pensate? Sentiamo prima Dimino magari, perché lì ci fu veramente l'attacco durissimo di Garibaldi contro la ingratitudine cavuriana.
Beh, effettivamente tutta la questione meridionale a partire da questo episodio è ovviamente un qualcosa che stette a cuore a Garibaldi, quando Garibaldi ha detto che non era questa l'Italia che sognava, pensava a tutto quello che è successo nel meridione. Questo è solamente un episodio su una frattura fra due nature, due intenti politicamente differenti, forse uno più romantico, l'altro più concreto nella gestione. È ovviamente è difficile far diventare un esercito regolare eserciti che non sono regolari, ma indubbiamente fa parte del difficile processo culturale dell'Italia il fatto che anche in questa occasione non ci sia stata un'integrazione dovuta, almeno penso che sia così.
Io credo bisogna tenere conto che l'esercito piemontese era un esercito molto legato ai suoi regolamenti, molto burocratico nella sua struttura, con una normativa che arrivava anche all'ottusità, e quindi l'afflusso di questo gran numero di nuovi ufficiali garibaldini certamente era visto di cattivo occhio dai generali del regno sardo. Ma sentiamo Riccardo magari.
Lo sentiamo subito dopo un piccolo break.
Carta vetrata.
Riccardo Scarpa ritorna con noi in onda per rispondere alla provocazione, alla domanda, all'inchiesta sull'esercito del Meridione. Cosa succede?
Sì, io ho sempre avuto un'impressione. L'impressione è che a difendere il burocratismo ottuso di una certa parte dell'esercito piemontese sia stato più che altro il generale Manfredo Fanti, ministro della guerra. Penso che Cavour avesse una posizione un po' diversa, ma non lo possiamo sapere perché poi tra l'altro subito dopo morì. Insomma, la posizione di Cavour ed è esplicito nei giorni prima della morte quando dice attenzione, non voglio evitare di fatto una dichiarazione di guerra all'Austria in questo momento. Ricordiamoci che i comitati per l'impresa di Sicilia si erano subito trasformati in quei giorni in comitati per Venezia e Roma, per cui penso che la preoccupazione di Cavour non fosse tanto quella di salvaguardare gli ottusi regolamenti dell'esercito piemontese. Questa è la funzione di Manfredo Fanti. Penso la posizione di Cavour fosse quella di evitare che sembrasse un'immediata dichiarazione di guerra all'Austria, la cooptazione dell'intero esercito meridionale.
No, posso aggiungere una cosa, che in verità unire insieme un esercito regolare e uno rivoluzionario è in sé per sé difficile, non è immediata come cosa, però c'è un esempio, quello del 1849, dove i bersaglieri e i garibaldini combattono insieme e anche le storie umane che li uniscono sono stupende, quindi sarebbe stato semplicemente un processo, penso proprio culturale importante, non so se dal punto di vista politico e strategico altrettanto, ma culturalmente importantissimo.
Ma culturalmente ci fu. perché in realtà una grossa fetta dei quadri dell'esercito meridionale venne poi aggregata, ricordiamo il generale Medici del Vascello, sì, eccetera, lo stesso Nino Bixio venne inquadrata nel Regio Esercito.
Ma adesso veniamo a un brano per poi ritornare in diretta con noi alla sfida tra Garibaldi e Cavour, condotta egregiamente dal presidente della Corte Valerio Zanone.
Carta vetrata.
Rientriamo in onda oggi domenica 3 aprile 1951. Non siamo nel 51, siamo nel 2011, quindi stiamo festeggiando.
Come passa il tempo?
Come passa il tempo? Stiamo festeggiando il rientro di questa puntata complessa, questa puntata difficile, che vede due sfidanti, due duellanti coraggiosi a rappresentare i colori di Garibaldi e di Cavour.
Vorrei fare qualcosa di simile a un giochetto, diciamo, per mostrare come Cavour e Garibaldi, nella loro non lieve diversità e anche con frequenza di contrasto, tuttavia ebbero anche dei momenti di grande cavalleria l'uno rispetto all'altro. Allora mi piacerebbe sottoporre ai nostri due autori due frasi incrociate per fargliele commentare. Cioè, vorrei che Di Mino mi commentasse questa lettera di Cavour, che credo sia una lettera, non mi ricordo, Costantino Nigra forse, del 1860, insomma, dove dice, attenzione: Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo possa renderle. Ha dato agli italiani la fiducia in se stessi. Che ne dice Di Mino?
Sarebbe una frase da soprattutto oggi, da rimeditare, indubbiamente. Questo non toglie i contrasti tra i due, furono aspri, vivi, perché erano due personaggi che vivevano in un contrasto enorme, politicamente, ovviamente sono due personalità talmente diverse, opposte, con intenti differenti, che è normale pensarlo. Però è proprio interessante questo qua, se Cavour, che non apprezzava i mezzi di Garibaldi, probabilmente neanche le finalità, cioè la sua idea di patria.
Forse non è così, cioè, non è che non apprezzasse le finalità, aveva una preoccupazione, cioè che se la corona d'Italia la guadagnava Garibaldi, anche a mettergli in testa Vittorio Emanuele avrebbe sempre traballato la corona sulla testa del re, e che quindi non si poteva dare troppo spazio allo spirito di avventura garibaldino. Questa, ma era una preoccupazione dovuta al cardine della politica cavuriana, che era il servizio alla corona, non al re, non al re. Cavour aveva una antipatia che nascondeva a fatica nei confronti della persona del re, ma lui era devoto alla corona, non badava alla testa che gli stava di sotto.
Beh, in questo senso appunto la finalità in questa lotta risorgimentale fra Cavour e Garibaldi è notevole, da posizioni repubblicane fino a farò il patto anche con il diavolo, sostanzialmente, dice Garibaldi, per ottenere un paese unito in cui poter continuare una lotta morale, etica, nel caso anche militare, per il suo miglioramento. Ovviamente c'è una grossa differenza, però appunto per questo è proprio interessante pensare che il primo a riconoscere il valore quantomeno ideale, utopico di Garibaldi in questa lettera e Cavour è un fatto preziosissimo. In questo momento abbiamo offerto una cosa preziosissima.
Riccardo Scarpa.
Vorrei provare con Scarpa a fare lo stesso esercizio che ho fatto con Di Mino. Allora, Garibaldi versus Cavour. Garibaldi viene nominato da Cavour generale dell'armata sarda, che nel 1834, con una corte militare, lo aveva condannato a morte. Non ci sono molti casi di un condannato a morte che viene nominato generale, come avvenne a Garibaldi nel 1859. Scrive a Cavour: sono subordinato e devoto alla sua persona, che ho imparato a identificare con l'Italia, idolo di tutta la mia vita. Che ne dice Riccardo?
Beh, questo è lo stesso Garibaldi che mandò quel telegramma con scritto obbedisco, cioè. E poi perché evidentemente tutti e due, nella premessa di questo libro che ho curato, quella premessa di Giuseppe Garibaldi Junior, dove dice una frase che secondo me riassume bene le posizioni di due. Cioè, Garibaldi disse che voleva fare l'Italia anche col demonio, se fosse stato possibile, ma la stessa cosa forse la pensava anche Cavour, e i due, credendosi uno che l'altro fosse il demonio, l'altro che l'altro fosse il satanasso, praticamente esorcizzandosi a vicenda fecero l'Italia. Quindi questa mi sembra l'esatta posizione per capire i rapporti tra i due.
Carta vetrata.
Ritorniamo in onda per parlare di nuovo delle parole d'ordine, queste parole d'ordine che devono essere il terreno di battaglia sul quale si confronteranno i due autori. E questa parola d'ordine è liberalismo e democrazia.
Ecco, qui passiamo dalla diversità personale e ambientale dei due personaggi alla differenza proprio del loro pensiero politico. Innanzitutto bisogna rimuovere un altro luogo comune, che è quello che dipinge Garibaldi come un uomo di azione poco portato al pensiero politico. In realtà c'è una profonda intelligenza politica in Garibaldi che non deve essere assolutamente sottovalutata. Però, insomma, vediamo una definizione che ci serve a entrare meglio nell'argomento. C'è un libro di Meg Smith, molto discusso come tutte le sue opere sul Risorgimento, che però è proprio interno al problema che stiamo discutendo, che si intitola Garibaldi e Cavour nel 1860. E Meg Smith definisce la politica di Cavour il partito d'ordine e quella di Garibaldi il partito di azione. Cosa c'è dietro il partito d'ordine e il partito d'azione? C'è in Cavour l'idea del liberalismo costituzionale, ossia il fatto che, come è stato ricordato, mi pare lo dicesse Di Mino prima, dopo il 1848 le costituzioni erano state ritirate, negate, era rimasto soltanto in Piemonte lo statuto, e quello fu gli anni in cui veramente Torino fu capitale d'Italia. Se posso permettermi una digressione, Torino non è stata capitale d'Italia principalmente nel 1861, ma prima, nel decennio prima, quando proprio per il presidio delle libertà statutarie era diventato il luogo di raccolta e di espressione per gli esuli di tutte le altre parti italiane. Ebbene, allora, da una parte il liberalismo costituzionale di Cavour, dall'altra questo democratismo radicale di Garibaldi, così nutrito di elementi anche universalistici e romantici. Quello che mi chiedo e che vorrei sapere dai nostri due autori: quanto queste due idee, che sono politicamente molto differenti, hanno contribuito a formare l'identità nazionale italiana nel corso di 150 anni. Quanto ci è servito il liberalismo costituzionale di Cavour, quanto ci è servito il democratismo radicale di Garibaldi.
Un minuto per uno, poi dopo la pubblicità riprenderemo a parlare.
Per considerare il liberalismo di Cavour bisogna però introdurre un elemento che, tranne in quel Piemonte che era fortemente influenzato dal Cavour stesso, in realtà parlare nell'Italia dell'epoca di libertà costituzionali era tutto un lavoro da fare, era una conquista da ottenere, e nello stesso Piemonte con quella interpretazione di fatto dello Statuto Albertino, e parlare di libertà economica, molto spesso Cavour viene dipinto come un liberale classico, era ancora più difficile nell'Italia divisa in dogane, divisa in ostacoli di vario tipo.
Pierpaolo Di Mino.
Dovremmo parlare non solo di genio politico, ma di vero e proprio genio utopico, non solo allora, ancora in questo momento in qualche modo. Quindi è un discorso quello su Garibaldi e sul suo pensiero politico che va declinato in maniera un po' raffinata.
Grazie, a fra pochissimo.
Carta vetrata.
Ritorniamo in diretta con Carta vetrata questa domenica 3 aprile per vedere il risultato di una sfida e di una singolare tensione tra Riccardo Scarpa, che porta i colori di Cavour, e Pierpaolo Di Mino, che porta i colori di Garibaldi. Camicia rossa per l'uno, camicia azzurra per l'altro. Il grande giudice di questa sfida è Valerio Zanone, che è con noi in studio e che decreterà il vincitore o il pareggio. Vedremo cosa succederà fra pochissimi minuti. Ci eravamo lasciati per parlare di liberalismo e democrazia. La risposta per primo questa volta a Pierpaolo Di Mino.
Appunto, accennavamo poco fa alla particolare inclinazione utopica, ancora più che politica, di Garibaldi. Garibaldi ha espresso un pensiero che fa parte di una tradizione romantica e in questo senso molto ampia. È un vero e proprio pensiero spirituale che ha dei lati religiosi molto importanti. Se si può mettere bene in rilievo l'anticlericalismo di Garibaldi, non si può dubitare di una sua visione spirituale amplissima, che fa parte di una visione da cui consegue una visione politica molto forte. L'accennavamo prima, lo possiamo definire socialismo non nel senso marxista. Marx e Garibaldi ovviamente non avevano un buon rapporto, Marx disprezzava Garibaldi ampiamente e Garibaldi non ha mai aderito all'Internazionale, o meglio vi ha aderito, ma con delle forti riserve, pensando che l'Internazionale fosse meglio espresso dalla sua attività pratica di tanti anni, cioè dalla lotta fatta per le patrie di tutto il mondo. E anche il suo socialismo è un socialismo che non può vedere mai disgiunte l'idea di giustizia a quella di libertà. Senza giustizia sociale non c'è libertà, ma senza libertà individuale la giustizia sociale non vale nulla. E qui, per questo motivo, che la sua lotta è prima di tutto, oltre a una lotta militare, una lotta morale, è la lotta per l'appropriamento da parte delle classi diseredate di una giustizia sociale che deve essere sfruttata per un miglioramento spirituale.
Una vasta letteratura addebita al Risorgimento il suo carattere elitario, cioè, e non poteva essere diversamente, perché solo se si considera l'altissimo tasso di analfabetismo dell'epoca era difficile che il processo dell'unità non si affidasse a quella minoranza che era in grado di leggere i giornali, di avere una visione colta dei problemi. Però il merito storico di Garibaldi fu proprio quello, non tanto di conquistare il territori, ma di conquistare il popolo, cioè il movimento garibaldino ebbe questo grande sostegno popolare nel Mezzogiorno, che poi fu anche deluso perché ci si aspettava che la rivoluzione dei mille portasse degli effetti sociali a favore dei contadini. Questi non ci furono, almeno nei primi anni dopo l'unità, e ne nacque una serie di problemi gravi per lo Stato unitario.
Torniamo a Riccardo Scarpa, anche lui ha diritto di parola.
Sì. Liberalismo. In un certo senso, quando dobbiamo usare queste categorie, più che la distinzione tra scuola liberale e scuola democratica del De Santis, per esempio, mi sembra utile la distinzione tra ordine liberale e democrazia di Dahrendorf. Perché questo salto di un secolo? Perché l'ordine liberale è appunto quello a cui pensava Cavour, e cioè di determinare la cornice di libertà civili e libertà economiche che potessero sviluppare la nazione. Ripeto, mancavano sia le une che le altre in quel momento, e le une e le altre vennero costruite con la sua politica di primo ministro e i rapporti che instaurò col Parlamento, ma anche con la sua politica di ministro dell'economia all'inizio e nei suoi rapporti con il libero scambio internazionale e cose di questo genere. Perché in realtà un ruolo dell'élite è tipico di ogni contesto sociale. L'importante è vedere come questa élite poi si relaziona col resto della gente. L'élite risorgimentale si relazionava col resto della gente promuovendo lo sviluppo della scuola pubblica, promuovendo lo sviluppo di un certo tipo di legislazione, e a fronte aveva altri stati preunitari che reprimevano tutto questo.
Siamo alla fine del nostro confronto. Purtroppo vorremmo parlarne moltissimo, ma non abbiamo tempo.
Io credo che una sentenza sia impossibile per due ragioni. La prima è che i termini di riferimento Cavour e Garibaldi in realtà sono un tutt'uno. ossia è molto sbagliato assegnare una vittoria dal Tribunale della Storia, posto che esistesse, a Cavour Garibaldi, perché mi pare che con questo abbiamo cominciato la nostra trasmissione. L'unità d'Italia è opera di entrambi. Unità nella diversità, cioè il nostro è un paese in cui l'unità mette insieme una serie di diversità che sono anche il pregio, la qualità della identità nazionale. Perciò non si può dire fra Cavour e Garibaldi chi meriterebbe la corona del vincitore. Questo si applica un poco anche ai nostri due scrittori di oggi, perché in realtà non hanno giocato con le stesse armi, nel senso che i due libri sono profondamente diversi. E io credo che questi 150 anni, cominciati per la verità piuttosto sghimbescio e con una prevalenza di umori antinazionali, di riduzioni al ribasso del significato, adesso si stiano un poco correggendo. Io ero a Torino il 17 marzo al discorso del presidente Napolitano per l'apertura delle celebrazioni, e ho visto quel giorno la mia città tornare per un giorno capitale. L'Italia è tornata. Non so se c'è ancora un minuto di tempo. C'è un vecchio filmato luce, bianco e nero, 1954, voglio dire, il ritorno di Trieste all'Italia. Si vede Einaudi sul balcone del municipio, il sindaco Bartoli che c'ha un discorso e vuole leggerlo, ma è troppo commosso, non ce la fa leggere, butta via i fogli e dice soltanto: cittadini, l'Italia è tornata. E dalla piazza si levano 200.000 bandiere tricolori. Insomma, un poco di servizio alla patria non guasta. Mi pare che adesso si incomincia ad avvertire questo segnale positivo.
Grazie Valerio Zanone, è stato preziosissimo. Dobbiamo dire di che cosa è presidente Valerio Zanone, perché l'abbiamo chiamato sempre presidente. Lui è presidente della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, un'associazione importantissima, riconosciuta a livello internazionale, che si prodiga per il rispetto di questa carta importante, che è la Carta dei Diritti dell'Uomo.
Carta vetrata.
Ben arrivato in studio a Stefano Tomasini, autore di un altro volume molto importante, Roma, il Papa e il Re, dopo il precedente volume dedicato alla Repubblica Romana che abbiamo presentato qualche domenica fa. Di che cosa parla questo volume ce lo dirà fra pochissimo, ma quello che è più interessante, si va a inserire nel dibattito, nello scontro, nella sfida che ha visto protagonisti Riccardo Scarpa e i fratelli di Mino, riguarda proprio la missione dei Mille. Questo passaggio delicatissimo che vede Cavour, dimissionario dopo la pace di Villafranca, tornare e trovare le cose praticamente già fatte, perché il re aveva dato di fatto un avallo politico, non formale, però un avallo a questa missione.
C'è da premettere il carattere veramente tremendo in quel momento dei rapporti tra Cavour e Garibaldi, che sono naturalmente due personaggi molto diversi fra loro, ma al di là di questo hanno un motivo d'attrito fortissimo, o meglio, Garibaldi ha un motivo fortissimo d'attrito con Cavour, per il semplice fatto che la sua città natale, Nizza, è nella primavera del 1860, viene ceduta ai francesi dopo il trattato che viene firmato a Torino nel marzo e dopo il plebiscito che si celebra in aprile.
Garibaldi, un aprile
Garibaldi pensa, scrive e proclama cose terribili su Cavour, cose assolutamente giustificate dal suo punto di vista, dal punto di vista emotivo, e quindi si può capire benissimo che i due non siano destinati ad andare d'accordo per un bel pezzo, e d'accordo non andranno mai. Da questo a dire che Cavour abbia contrastato apertamente e decisamente l'iniziativa di Garibaldi, che di lì a poco porterà alla partenza da Quarto, parliamo del maggio del 1860, e poi a tutta la straordinaria impresa della Sicilia e del Mezzogiorno, ce ne corre ovviamente, perché Cavour era, e questo credo si debba dire a proposito della personalità di quest'uomo che è stato fondamentale nel Risorgimento italiano, il regista, si potrebbe dire, del Risorgimento così come è avvenuto, cioè Risorgimento monarchico, sabaudo, liberale e monarchico, appunto. E quello che più contraddistingue Cavour credo che sia veramente quello che oggi chiamiamo il pragmatismo.
Quindi un uomo concreto, potremmo dire oggi.
Che non è però mai cinismo, che non è però mai adattamento pure semplice alla realtà.
Non è un opportunista?
Direi assolutamente di no, salvo la capacità grandissima di cogliere le opportunità. E qui si possono fare degli esempi che risalgono anche molto, molto indietro. Insomma, parliamo di anni, non di decenni, naturalmente, perché tra l'altro Cavour è in qualche modo al potere a Torino solo dall'inizio degli anni 50.
Giovanissimo, a 40 anni.
Assolutamente, sì, giovanissimo. Purtroppo non avrà vecchiaia, come sappiamo, perché morirà a 50 anni. Già nel 1855, 54-55, e lui è già presidente del Consiglio a Torino, lui coglie questa opportunità che altri non riuscivano a vedere, cioè l'opportunità di unirsi a Francia e Inghilterra in una guerra che si svolgeva lontanissimo da Torino, lontano dall'Italia, e che non aveva obiettivamente un senso molto chiaro da far capire,
una delle prime
da far capire
di pace.
Ai sudditi.
Una delle prime missioni di pace.
Missione di pace certamente non la si potrebbe definire, perché era,
oggi la definiamo anche se non lo è.
Era una guerra chiara e tonda, una guerra in difesa della Turchia contro la Russia, e quindi una guerra per gli equilibri europei, per gli equilibri europei. L'interesse del Piemonte nel 55 era di unirsi alle forze più importanti, e questo va ribadito, le forze più liberali, occidentali le definiremmo oggi, per cambiare gli equilibri in Europa, perché questa è una delle convinzioni di Cavour: le sorti dell'Italia non potevano migliorare se non in un quadro internazionale diplomatico. E fu appunto l'impegno dei bersaglieri di La Marmora nella guerra di Crimea che impegnò l'esercito italiano in una parte abbastanza minima, però fruttò al Piemonte la partecipazione al successivo congresso di Parigi, fruttò poi le trattative con Napoleone III per una sistemazione dell'Italia, fruttò il rapporto amichevole, protettivo, che l'Inghilterra conservò sempre nei confronti dell'Italia in formazione. Ed è da questo che nasce la seconda guerra d'indipendenza e poi si sviluppa anche l'impresa dei Mille. Allora, facciamo il quadro di quell'Italia in quel momento. C'era un Piemonte che si era allargato alla Lombardia, conquistata militarmente con l'aiuto fondamentale, con l'intervento fondamentale dell'esercito francese, e c'erano gli staterelli attorno e parte dello Stato Pontificio e la Toscana che si erano sollevati contro i rispettivi sovrani e avevano aderito al Regno di Piemonte tramite plebisciti. Era una situazione molto,
fluida.
Molto fluida, molto difficile e non facilmente dominabile. E lì non fu solo Cavour, ci furono anche altri uomini importantissimi che fecero la loro parte, in alcuni momenti fu fondamentale, forse più dello stesso Cavour, Farini in Emilia, Ricasoli in Toscana. E comunque venne fuori questo inizio di Regno d'Italia che poteva essere allora il regno dell'Italia del Nord, perché tra l'altro non vorrei dilungarmi troppo, ma forse può essere interessante certe volte vedere un po' nei particolari i momenti della storia. C'era questo Regno del Nord ancora non riconosciuto, ancora fluido, appunto, ancora con,
in qualche modo, monco dell'Est.
Questo certamente sì, ma ancora soggetto alle rivalse dei sovrani detronizzati, soggetto alle decisioni di conferenze internazionali, eccetera. Era tutto da stabilire, le bocce, come si dice, non erano ferme.
Ma veniamo invece alle due personalità, perché noi abbiamo affrontato...
In questo clima, appunto, Garibaldi, che cos'è? Garibaldi rappresenta, bene o male, l'Italia repubblicana. Sì, ha già proclamato più di una volta che lui si muove per l'Italia e Vittorio Emanuele. Ma fino a che punto Cavour può essere sicuro di questo? Sembra quasi più fiducioso Vittorio Emanuele che non Cavour. Perché? Perché le due indole un po' si somigliano, quella del re e quella del generale.
Due rubacuori.
Ma non solo da questo punto di vista, direi, quanto piuttosto da un punto di vista un po' irriflessivo, come vogliamo definirlo, un po'...
Impulsivi.
impulsivi e poi comunque tendenti a far valere soprattutto l'aspetto militare, l'aspetto eroico delle azioni che si devono compiere, mentre appunto per Cavour il problema è tenere assieme tutto questo e mantenere la rotta. Qual è la rotta? Può essere questa una domanda che ci si deve fare. È una specie di linea grigia in cui ci si deve muovere, attenti a non arrivare al bianco o al nero. Per Cavour si tratta di rassegnarsi a non dare aperto appoggio a Garibaldi, ma allo stesso tempo favorirlo in qualche maniera, perché ne può nascere in ogni modo qualcosa di buono. A far le viste che si contrasta questa forma di pirateria internazionale e allo stesso tempo appunto favorirla, per cui Garibaldi parte, arriva a Talamone e lì trova degli armamenti in maniera piuttosto facile. Una curiosità, Talamone in Toscana, no? Non lontano dal confine con il Lazio e quindi con lo Stato Pontificio. Una curiosità, quando si presenta alla fortezza, lui si mette la divisa dell'esercito piemontese per farsi dar retta,
i cacciatori del re,
per farsi riconoscere quanto generale piemontese, ecco. È tutta una serie di questi ingegnosi spostamenti del modo di essere, del modo di presentarsi, eccetera, eccetera.
Per concludere, un'ultima domanda, perché poi dobbiamo salutare i nostri ascoltatori. Possiamo dire che Garibaldi era più vicino a Vittorio Emanuele che Cavour?
Questo credo che sarebbe eccessivo. Il Fil de Gotti è il più solido difensore degli interessi di Vittorio Emanuele II, si chiama Camillo Benso di Cavour. L'azione di Garibaldi è comunque un'azione che si vedrà anche dopo, con lo sviluppo dell'Impresa dei Mille, un'azione che tendenzialmente può tornare ad essere mazziniana e repubblicana. Quando arriva in Sicilia aspetta un sacco di tempo prima di convocare il plebiscito. Quando arriva a Napoli è incerto per molto tempo se continuare la marcia verso Roma, provocando quel casino internazionale che avrebbe provocato in quel momento, rischiando dal punto di vista di Cavour di rimettere in gioco tutto. E comunque anche per il plebiscito di adesione del Regno delle Due Sicilie si aspetta. A Napoli corre Mazzini, corre Cattaneo, c'è sempre la possibilità di un'Italia del Sud repubblicana che nel pensiero di Mazzini doveva poi cambiare anche quella del Nord, una sorta di risorgimento un po' fantascientifico per la verità, però non si può dire che non fosse del tutto possibile, che marciava al contrario.
Grazie ancora a Stefano Tomassini, ricordiamo Roma, il Papa e il Re, editore Il Saggiatore, per 19.50 al pubblico. Grazie ancora e buona domenica.